Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina per intervenire e porre domande a Gianfranco Marcelli, vice direttore del quotidiano Avvenire. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per SMS o WhatsApp 335 56 34 296.
Rieccoci quindi con il filo diretto con gli ascoltatori che inizieremo subito a sentire, a far parlare, però ricordo appunto che i vostri SMS sono in corso di pubblicazione continua sul sito di Radio 3 e quindi il numero che avete già sentito prima e potete anche leggerli, dialogare tra loro e con noi. Ascoltiamo una prima voce. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Mauro e telefono da Roma.
Buongiorno Mauro.
Io voglio esprimere innanzitutto la mia grande soddisfazione per l'accordo che è stato raggiunto in Svizzera tra le delegazioni presenti lì per questa grossa questione sul nucleare, perché io credo che l'accordo apre orizzonti nuovi per tutto il Medio Oriente, in quanto facilita anche la ripresa dei colloqui tra israeliani e palestinesi, che è una questione che si trascina da moltissimo tempo. Contribuisce a spegnere i focolai di guerra che lei stesso ha ricordato
sì.
Nella rassegna. In più io credo che però occorra un impegno particolare del nostro paese e dell'Europa perché si sviluppi una politica di pace, una politica di progresso anche per queste popolazioni che hanno sofferto per la guerra e per i problemi della fame, della miseria, del sottosviluppo. Per cui noi dobbiamo essere alla testa
sì.
A proporre una politica che vada incontro a queste esigenze, che risponda a questi bisogni di queste popolazioni e quindi non più le guerre umanitarie, le guerre che sono solo distruzione, ma pace,
bene,
pace,
grazie.
Pace, perché attraverso la pace possiamo dare una risposta ai problemi umanitari.
Il suo appello appassionato, signor Mauro, lo condivido totalmente, la ringrazio per questo intervento e io concordo con lei sul fatto di dover esprimere soddisfazione per questo accordo, perché a furia di essere scettici e di scetticismo si finisce veramente poi per morire, perché non credere mai alla buona fede. Io ho sentito questa mattina, prima di venire qui, una dichiarazione del ministro Mogherini, piuttosto confortante da questo punto di vista, cioè dal punto di vista anche dei rapporti umani. Lei dice: io ho potuto verificare di persona l'impegno di tutti quelli che partecipavano alla trattativa e il desiderio vero di arrivare a una conclusione, sia pure preliminare. Quindi sono contento che anche lei condivida questa soddisfazione e speriamo davvero che si vada verso a sviluppi positivi su tutto lo scacchiere del Medio Oriente, in particolare per la ripresa dei colloqui tra Israele e Palestina. Mi ha colpito che lei dicesse appunto che questo è un passo avanti in quella direzione. Chissà, speriamo che Israele non si rigidisca, ma forse può avere ragione lei, forse proprio di fronte a questo, sapendo che i palestinesi potrebbero in questo senso avere anche un interesse oggi a non indurire la loro posizione, anche Israele potrebbe tornare a trattare per la vicenda che è poi al cuore di tutte le difficoltà del Medio Oriente. Grazie, vorrei ascoltare ancora un ascoltatore. Pronto?
Buongiorno, io mi chiamo Domenico, telefono da Milano.
Buongiorno Domenico.
Ho seguito la lettura dei giornali relativa alla strage del Kenya, a quello che lei ha detto, che ha scritto Feltri e altre cose. Io una domanda precisa. Esiste sui giornali italiani, comunque esiste in Italia una presa di posizione ufficiale del mondo islamico italiano, ma anche francese, ma anche inglese, europeo, contro l'islamismo che produce queste stragi? Perché noi stiamo costruendo moschee dappertutto, siamo bravi, gentili, buoni, tutti devono pregare, però potrebbero esserci tra di noi, in Italia, degli islamici di quella fatta, gente che non lo fa, ma la pensa, perché io non ho ancora letto una frase, una parola veramente eclatante contro queste cose, che sono veramente orribili. Lei le ha lette, ha visto qualcosa sui giornali?
Guardi, sì, Domenico, grazie intanto per il suo intervento. Ci sono state, direi puntualmente, prese di posizione del mondo islamico italiano all'indomani di ognuna di queste vicende, di queste manifestazioni di terrore ai danni dei cristiani e non solo. Più volte abbiamo visto e abbiamo ascoltato, anche se è chiaro il risalto che viene dato dipende dal grado di fiducia che si ha nei confronti di chi esprime queste prese di distanze e anche queste condanne molto nette. Cioè il mondo islamico italiano, quello ufficiale, ha condannato e condanna sistematicamente queste stragi. Forse il vero problema è quello del mondo islamico nei paesi a maggioranza musulmana o dove vige la Sharia. È da lì che difficilmente arrivano delle condanne. Io ho registrato a cavallo di Capodanno una novità rilevante che veniva dall'Egitto con l'intervento del presidente Sisi, che ha chiesto in modo molto brusco, molto netto alla massima autorità religiosa islamica egiziana, e cioè all'università Al-Azhar, di farla finita e di condannare in modo netto, adesso io riassumo ovviamente un po' sinteticamente, no? In modo un po' raffazzonato, se vogliamo, ma per dare l'idea, ha chiesto di esprimersi in modo netto contro tutti coloro che appartengono al califfato, che propugnano la lotta armata contro l'Occidente, contro i crociati, eccetera. Mi sembra che qualcosa abbia smosso, che qualcosa abbia provocato. Quindi, secondo me, le prese di posizione sono, come dire, più o meno, ripeto, enfatizzate a seconda di chi ha interesse a farle leggere, di chi invece le vuole nascondere, perché pregiudizialmente ritiene che non siano vere, che non siano credibili. Io, fino a prova contraria, ritengo che lo siano. Però è vero, come dice anche lei, Domenico, che bisogna vigilare, e questo è l'altro aspetto, che la vigilanza ci deve essere, ci sta e sembra che si stia rafforzando sempre di più. Dal Viminale, nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, e anche e soprattutto dopo l'arresto dei tre esponenti che sono stati accusati di propagandare la jihad, di reclutare nel nord Italia, di reclutare nuovi adepti alla lotta armata, questa attenzione rimane sempre ad alto livello. Ci sono state negli ultimi giorni una trentina, 35 espulsioni anche di imam che non erano certamente teneri nelle loro espressioni, nelle loro predicazioni, e che quindi incitavano proprio alla violenza, e questo bisognerà continuare a vigilare perché non si faccia più. A proposito poi invece delle vicende di politica internazionale che abbiamo citato, do un'occhiata agli SMS e vedo che Massimo Scotti da Milano, quindi stessa città di Domenico, dice: l'accordo con l'Iran ad oggi serve come autorizzazione all'intervento proprio dell'Iran contro l'ISIS, ne vedremo delle belle. Non condivido veramente questa opinione, perché credo che l'Iran adesso avrà forse altre preoccupazioni più che quello di intervenire contro l'ISIS. Il problema della protezione degli sciiti, quindi di chi condivide la impostazione religiosa iraniana prevalente in Iran, è un problema, mi sembra, più di contenimento delle violenze all'interno dei singoli paesi come lo Yemen, che non di voler attaccare l'ISIS. Poi vedremo se questo accadrà, io sono pronto a cambiare idea. Perché consideriamo, dice anche un altro ascoltatore con un SMS, perché consideriamo l'attacco alla scuola come un attacco ai cristiani? I fondamentalisti attaccano indistintamente cristiani e musulmani, piuttosto sarebbe da ricordare che il Papa non è capo dei cristiani, semmai dei cattolici. E vabbè, mi sembra che sia così banale. Poi che questi attacchi siano cristiani e musulmani indistintamente, l'ultima vicenda non lo confermerebbe, perché forse le cronache hanno detto ampiamente che i musulmani sono stati rilasciati, i 15 studenti sono stati fatti uscire e messi in salvo dagli stessi assalitori. Ascoltiamo ancora una telefonata. Pronto?
Pronto. Attilio dalla Riviera di Ponente.
Buongiorno Attilio.
Buongiorno. Mi aveva colpito tempo fa questa uscita di Papa Francesco con questa giornalista messicana, in cui diceva, se non sbaglio, il mio papato sarà un papato breve. E io, come reazione immediata, forse un po' complottistica, ho mandato anche un tweet dicendo ma questo qua forse ha paura di che lo facciano fuori. Ok, al di là di queste tesi complottistiche, la mia domanda molto breve è questa qui: a che punto è il braccio di ferro, se c'è un braccio di ferro, fra questo Papa assolutamente meraviglioso e l'establishment del Vaticano?
Mi spiace, ma io devo togliere il se che lei dice, se c'è un braccio di ferro. Io onestamente non riesco a individuare un braccio di ferro tra questo Papa, che anch'io considero meraviglioso, è un dono di Dio per la Chiesa e non solo per la Chiesa, ma non credo che ci sia un braccio di ferro tra lui e l'establishment, perché il Vaticano poi, per chi un po' ha modo di conoscerlo e di frequentarlo, tutta questa grande consapevolezza di detenere chissà quale grande potere non è poi così diffusa. Guardi, le posso assicurare, Attilio, che lì la maggior parte della gente, assolutamente la grande maggioranza della gente che lavora dentro, quindi di tutto il sistema dei dicasteri vaticani, dei monsignori, dei vescovi e dei cardinali che sono nei vari dicasteri, sono persone che, come lo stesso Papa ha riconosciuto, lavorano per il bene della Chiesa e quindi non hanno nessuna voglia, nessuna intenzione di condurre bracci di ferro. È chiaro che ci possono essere dei contrasti di idee, delle impostazioni diverse, anche di stile pastorale, di modo di porgersi verso il mondo, verso gli altri. Ci possono essere anche degli atteggiamenti umani, delle attitudini personali, dei caratteri che possono portare a rimanere un po' stupiti di fronte allo slancio di Papa Francesco. Però mi sembra che lui ormai nel giro di 2 anni appena abbia fatto breccia un po' da tutte le parti e che abbia portato un po' la stragrande maggioranza anche della Chiesa in questa direzione di apertura. Per chi ancora resiste, credo che quello che vale è poi soprattutto l'esempio, perché anche a me aveva colpito quell'intervista che lei aveva citato alla giornalista messicana Valentina Lazraki, e lì lui si è realmente confessato e ha detto proprio fino in fondo quello che pensa del suo ruolo. Il suo timore complottista che possa durare poco non credo che sia da condividere. Il Papa non pensa a nulla di genere. Questo sono strasicuro, che lui non ha mai pensato neanche un attimo che qualcuno potesse fargli del male. Può aver avuto questa sensazione, chi lo sa. Bisognerebbe andare ancora più nel segreto del suo animo per capire, però lui stesso ha detto: posso sbagliarmi, ecco, quindi ha detto: può darsi che se poi il Signore mi fa durare altri 10 o 15 anni, lui sta lì, è pronto a fare la sua parte. Grazie, ascoltiamo ancora una telefonata, pronto?
Buongiorno, mi chiamo Mauro, sono medico di famiglia e lei ha letto un articolo circa la fecondazione assistita, fecondazione improvetta.
Sì.
Io devo dirle che questo fenomeno, come giustamente era scritto nell'articolo, in relazione al fatto che le coppie sempre in età più avanzata tendano ad avere un figlio. La cosa che mi lascia molto perplesso come medico di famiglia, dovendo prescrivere comunque a chi, soprattutto alla donna che si deve sottoporre a questo trattamento, il fatto che la struttura pubblica ovviamente ha dei limiti di accettazione, mentre sono nate, soprattutto nella mia città, non faccio nomi né cognomi, sono nate molte strutture private che sinceramente mandano avanti, anzi promuovono questa condizione. In più, laddove la donna non riesca dopo il primo, il secondo, terzo, altre volte il quarto tentativo, il che vuol dire un'ingestione di farmaci non indifferente, che nel futuro di questo organismo non so che cosa potrà portare, molte donne poi si rivolgono a strutture estere, soprattutto alla Spagna, c'è il viaggio della speranza 2 o 3 volte, in alcuni casi riescono, in moltissimi casi no.
Quindi lei cosa teme? Teme da un lato l'appesantimento sanitario e dall'altro lo sfruttamento?
Assolutamente, perché questa cosa, perché se c'è una struttura pubblica, così, certo. Perdoni, apro una parentesi che forse non c'entra con questo, però in realtà la stiamo appurando, ci sono delle strutture cosiddette parificate che in qualche modo, avendo delle apparecchiature o quant'altro, non richiedono soltanto un piccolo esame che molte volte viene richiesto, ma inducono una spesa sanitaria, quindi l'escalation dei costi.
Quindi
basta una lastra e mi viene una risonanza magnetica, perdoni, con la richiesta dell'assistito che ovviamente, avendo paura per la sua salute, così ripeto, per le donne l'ingestione di farmaci che in qualche modo devono favorire l'ovulazione e quant'altro, io mi perdoni, abbiamo problemi per quello che riguarda la postmenopausa con l'uso di estrogeni e contraccettivi, e prima di questa situazione ne induciamo una quota tale per cui capisce anche le malattie neoplastiche potrebbero averne un aumento. Questa è la mia
personale. Ringrazio, dottore, la ringrazio Mauro per questa testimonianza che lei dà su un problema che effettivamente viene, a mio parere, tenuto abbastanza nascosto. Non si ha molta voglia di portare alla luce poi i retroscena, come li chiamiamo noi giornalisti, di queste pratiche che vengono presentate sempre come grandi sorgenti di speranza e quindi come un diritto assolutamente da riconoscere, da incentivare in ogni modo, ma lei mi sembra che abbia detto che lei esprime una perplessità, ha detto io sono perplesso perché a me tocca poi fare le ricette sostanzialmente, firmare le richieste e io mi trovo a verificare che c'è questa corsa sempre più affannosa, spesso con tentativi ripetuti e con conseguenze di cui nessuno può dare con certezza l'esito. Purtroppo il vero nodo è proprio questo, cioè che la provetta sta diventando sempre più un business, diciamo il ricorso alla fecondazione artificiale è sempre più un business, e quando c'è il business si taglia corto, non si sottilizza. Così come l'azzardo, faccio riferimento a un tema che abbiamo toccato ieri ampiamente, è così, c'è un business, c'è la corsa a fare soldi e quindi pazienza poi se ci sono dei cosiddetti danni collaterali, pazienza. E invece i pazienti e le pazienti in particolare sono poi quelle che pagano le conseguenze di una scelta così un po' tranchant, un po' brutale. E il cosiddetto consenso informato, che dovrebbe essere una delle regole principali della medicina, va a farsi benedire. Vedo che c'è una SMS che dice: assurdo voler difendere gli islamici a tutti i costi ponendo come contrappeso le malefatti dei cristiani risalenti tra l'altro a secoli fa. Non c'è la firma, è un SMS molto lungo. Però l'argomento è quello, il problema che non si vuole affrontare è che il Corano per loro ancora oggi è testo sacro e codice civile dal quale traggono insegnamento e regole di vita comportamentale. Ebbene, questo è uno dei pareri, quindi, che evidentemente sono molto scettici sulla possibilità. Mentre c'è un colpevole silenzio, dice Rossana, scrive Rossana, della nostra informazione su tutte quelle forze che da tempo lottano contro l'integralismo islamico all'interno degli stessi paesi e che sono uccisi o perseguitati. Se non se ne parla è come se non esistano. Scrive così Rossana da Bologna, che evidentemente quindi si riferisce agli oppositori degli integralisti nei paesi dove però comandano, diciamo così, loro e che quindi soffrono molto di più le conseguenze. Sentiamo ancora una telefonata. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Andrea e telefono da Bologna. Telefono proprio in relazione a questo argomento, nel senso che sono rimasto molto colpito dall'articolo di Feltri, che darebbe la responsabilità della situazione attuale, della lotta attuale contro l'Islam integrale, alla politica di accoglienza, dice, della sinistra, comunque alla politica di accoglienza verso i musulmani buoni. Mi sembra però che sia una memoria un po' corta, perché in realtà mi sembra, chiedo lei, che l'origine di tutta la guerra contro i musulmani stia nella guerra che hanno fatto gli Stati Uniti e poi supportati anche da alleati europei all'Islam, all'Iraq, già dai tempi di Bush. Quindi ormai purtroppo con la sempre continua cronaca perdiamo quella che ormai comincia a essere storia, però mi sembra che l'origine non sia una politica di accoglienza e di pace, che al contrario sia stata una politica politica di guerra e quindi non capisco perché adesso venga incolpata appunto certo. alla politica dell'accoglienza.
Sì.
Forse, le chiedo magari se mi sbaglio, poteva essere che gli Stati Uniti invece che esportare delle bombe avrebbero ottenuto un migliore risultato esportare che ne so, la musica, sesso, droga e rock and roll, come diceva una canzone, perché magari insegnava alla gente a stare un po' meglio piuttosto che invece ad ammazzare.
Grazie Andrea, la ringrazio per il suo parere. Anch'io non condivido la tesi di Feltri, perché in realtà non si può dire che gli attacchi alla scuola cristiana, al college cristiano in Kenya sia colpa dell'accoglienza che facciamo noi degli immigrati, ma del resto neanche Feltri lo dice, lui piuttosto si preoccupa che queste cose poi possano capitare anche da noi se non si sta attenti, e quindi le cose sono un po' diverse, però mi sembra che sia giusto anche ci sono due fenomeni che bisogna tenere distinti. Da un lato la crescita dell'integralismo islamico, e su questo anche io concordo abbastanza sul fatto che alcune scelte di politica internazionale, scelte di guerra negli anni 80 e 90, a cominciare da quelle in Afghanistan, prima della Russia, poi degli Stati Uniti per reazione, hanno aperto la strada all'arrivo di queste forme di integralismo. Lo ricordavo anche leggendo il fondo del nostro Fulvio Scaglione su Avvenire di questa mattina, quando scriveva proprio che non è un caso dove l'Occidente è intervenuto in questi anni, la situazione invece di migliorare poi è peggiorata, e questi sono fatti, non è che si possono contestare. Diverso è il discorso dell'immigrazione, quindi dell'accoglienza di immigrati che possono portare con loro anche una fede islamica che può essere più o meno tollerante verso le differenze. Io immagino che la gran maggioranza, questa è la mia opinione, ma insomma anche l'esperienza che abbiamo sotto gli occhi, quindi ancora una volta sono i fatti, cioè la grande maggioranza delle persone che vengono a cercare lavoro futuro in Occidente, quindi non soltanto in Italia, non viene certo per conquistarla. Dopodiché, allora torniamo al ragionamento di prima sul fatto che la crisi culturale dell'Occidente rende certamente mette di fronte questi immigrati a un vuoto di valori che li spinge forse a tenersi buoni i propri, mette di fronte a una crisi esistenziale di tutto l'uomo occidentale, che è storicamente frutto anche dell'evoluzione del cristianesimo. È chiaro che la rinuncia, la biura di queste radici, il taglio di queste origini, poi porta a perdere la propria fisionomia antropologica, culturale, direi io. E di fronte a questo gli immigrati che vengono invece con certezze interiori più forti si trovano disorientati. Da un lato possono soprattutto mettersi sulla difensiva, dall'altro poi qualcuno può perfino farsi venire la brutta idea di dire: bene, adesso questi qui li colonizziamo noi, che invece abbiamo molta più forza interiore, molto più valore. Io dico queste cose in termini molto poveri, evidentemente, ma è per capire, per dirci tra di noi come può essere il senso comune che si può esprimere tra di loro, tra le persone che adesso abbiamo in casa nostra, insomma. Ancora una telefonata di un ascoltatore. Pronto?
Pronto?
Sì.
Senta, mi chiamo Maurizio, sono un medico di Milano, non sono né ebreo né armeno, però voglio ricordare che il primo genocidio del XX secolo fu quello fatto dalla Turchia di Kemal Atatürk verso gli armeni, accusandoli di essere colpevoli della loro sconfitta tra la guerra russo-turca. Ora, i tedeschi hanno chiesto perdono per la Shoah. Ora, finché la Turchia non riconosce questo che è stato il primo genocidio del XX secolo, io in Europa non li voglio, a parte il fatto che la Turchia ha una lingua, una cultura, una storia che sono sempre in contrasto con l'Europa. Volevo ricordare questo fatto, per far presente questa memoria. Ecco.
Lei è un medico di Milano, ho detto?
Sì. Non ho parenti, non sono armeno, sono cattolico.
Sì, questo l'avevo capito. Grazie Maurizio. Beh, mi sembra che lei voglia introdurre un nuovo argomento, che peraltro ha anche una sua attualità, perché tra pochissimi giorni, ormai mi pare il 24 aprile, è l'anniversario, il centenario della grande tragedia del genocidio degli armeni, che è soltanto, però, secondo me, è soltanto in parte frutto di una ispirazione religiosa, perché furono i nazionalisti, gli ultranazionalisti turchi, se ricordo bene, a scatenare questo genocidio in chiave non tanto religiosa, non soltanto almeno, ma soprattutto in chiave etnica e quindi in chiave di nazionalismo, per espellere e distruggere la minoranza armena, che era una minoranza cospicua e peraltro anche abbastanza mediamente di condizioni economiche migliori rispetto alla gran maggioranza dei turchi, e che quindi hanno scatenato quello che lei giustamente chiama, ed è vero, il primo genocidio armeno. Per quanto riguarda la ritrosia, il rifiuto costante, sistematico, dei vertici della Turchia a riconoscere quello che è avvenuto, su questo io concordo, effettivamente la Turchia fa male a non ammettere quello che è un dato storico, perché ci sono ormai documentazioni sterminate su quello che è avvenuto, un milione a un milione e mezzo di persone uccise e fatte morire in modo atroce, abbandonate nei deserti, fatte camminare per centinaia e centinaia di chilometri fino allo sfinimento e alla morte per inedia e di sete, e poi esecuzioni di massa, esecuzioni terribili. Ricordo che per appunto la fine di aprile ci saranno delle manifestazioni importanti per ricordare questo avvenimento che compie proprio 100 anni. Anche il Papa celebrerà, se ricordo bene, una liturgia in rito armeno, ed è la forma con la quale anche la Chiesa Cattolica vuole esprimere ancora una volta il dolore per quello che è avvenuto. Bisogna ricordare che appunto gli armeni sono il primo popolo cattolico nella storia del cristianesimo, cattolico, perdonate, il primo popolo cristiano, cioè ancora 10 anni prima dell'editto di Costantino che rendeva possibile la professione della fede cristiana, intorno al 303 Gregorio l'Illuminatore si convertì al cristianesimo e con lui tutto il popolo armeno scelse la croce di Cristo, ma non la scelse certo per darla in testa agli altri popoli. Ecco, quindi anche qui c'è effettivamente un nodo storico che non si scioglie. Un'ultima notazione però, non è che si può dire io non li voglio i turchi in Europa, perché ci stanno già a fior di milioni, pensare che ce ne sono tra i 4 e i 5 milioni solo in Germania, quindi si può anche dire che non si vuole, ma insomma mi sembra un po' difficile ormai cacciarli, non possiamo fare come hanno fatto loro con gli armeni, per carità. Ascoltiamo ancora una telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì.
Sono Daniela della provincia di Napoli.
Daniela, buongiorno.
Buongiorno, chiamo a proposito di quell'articolo che lei ha letto, che hanno cancellato, non so, nel metro di Parigi, l'evento tenuto da sacerdoti.
Sì, la destinazione a aiuto ai cristiani sì. d'Oriente dei proventi di uno spettacolo, sì.
Sì, sì, io dico, guardi, finalmente si parla di questo problema, perché noi in nome di un secondo me, di una malintesa, l'intesa laicità, stiamo eccessivamente ignorando delle situazioni, cioè una cosa del genere, a parte il fatto che se non si fosse trattato di religiosi si sarebbe parlato di discriminazione, cioè io perché devo discriminare insomma un gruppo solo perché in nome della religione, ma poi contemporaneamente secondo me, guarda, è un problema molto complesso, le conseguenze possono essere notevoli, io vedo che c'è anche il rischio di perdere anche il senso di identità delle radici se laicizziamo troppo. Guarda, un fenomeno che mi preoccupa molto è quello delle conversioni non solo all'Islam dei parecchi occidentali, ma anche per esempio al buddismo.
Sì.
Io credo che l'effetto che corriamo il rischio di ottenere non è quello di una maggiore libertà o laicità, ma proprio di una, soprattutto in due generazioni, di una perdita di una serie di radici.
Certo. Sì, era quello che dicevo prima anche all'altro ascoltatore che mi ha preceduta. Sono d'accordo con lei, Daniela, che questo è il rischio vero di fondo. Guardi, mi rendo conto che può essere un discorso che a qualcuno non piace, ma alla fine poi i fatti parleranno. Io credo che sono i fatti che devono rispondere. Per esempio, c'è qui un ascoltatore che ha fatto un SMS che mi prende di petto, di brutto, si chiama Luigi da Roma e dice: ascoltarla mi viene il voltastomaco, sembra di ascoltare un prete. Beh, vabbè, contro la fecondazione, lei è contro l'omosessualità e altro, ma io non ho detto niente come contro l'omosessualità. Non vedo l'ora che cambi giornalista. L'Italia è uno Stato laico e ci mancherebbe, Luigi da Roma. Certo che l'Italia è uno Stato laico, è talmente laico che consente anche a me di poter dire quando mi tocca quello che sento liberamente, altrimenti dove sarebbe la laicità? Altrimenti si finisce appunto con la laicità alla metropolitana francese che impedisce di dire a chi vanno i soldi di uno spettacolo di beneficenza, ma siamo veramente, mi sembra, alla follia. Vorremmo ascoltare ancora pronto una telefonata? Sì?
Pronto, buongiorno dottore, mi chiamo Clorinda, telefono da Sessa Urunca, provincia di Caserta, sì. Una cittadina di antica tradizione, non solo per le processioni che si stanno svolgendo in questa settimana, ma una volta era anche cittadina, come tante sotto il Garigliano, cittadina di artigianato. E andando in giro ho potuto constatare che, come al solito, se ne stanno andando via non solo tanti giovani, specialmente i migliori, ma quello che voglio evidenziare è che se ne stanno andando via anche i genitori. E non solo per il fatto della sanità, come a seguito dello scandalo dell'ospedale di Caserta gestito dal clan Zagaria, quindi ormai veniamo curati, siamo stati ammalati e ora anche curati dalla mafia, ma quello che mi meraviglia è che non esistono proprio strutture organizzative per il sostegno sia della vecchiaia passiva ma anche di quella attiva. Allora io mi chiedevo, ma perché per esempio i comuni non possono organizzare, così come previsto dalla Costituzione cartacea, quei corsi di arti, mestieri che mettono in gioco le persone solo anagraficamente anziane? Queste potrebbero insegnare ai giovani a fare, così come facevano una volta, i sarti, le terraglie, gli orti, con la messa in sicurezza del territorio, con i muretti a secco. Ecco, così avviene per esempio in alcune parti del nord Italia, io ho dei parenti a Padova che mi raccontano il comune da...
Sì, ma io ho capito, signora Clorinda.
Ora, perché queste sollecitazioni non possono partire per esempio da Avvenire che entra nelle parrocchie?
Beh, la ringrazio Clorinda, io devo dire noi non lesiniamo sollecitazioni su certi temi, anzi lo facciamo non soltanto con le richieste, ma soprattutto raccontando le esperienze buone, le buone pratiche che in questo settore che lei ha citato, cioè quello delle iniziative per gli anziani, per lasciare attivi anche concorsi, penso alle università della terza età ed altre cose di questo genere che possono essere fatte a livello locale. Quindi noi facciamo la nostra parte e lei fa bene a sollecitarlo, fa benissimo, io sono contento che abbia potuto farlo in questo spazio. Nel frattempo devo registrare che c'è uno sviluppo ulteriore dell'accordo raggiunto sul nucleare iraniano, perché il televideo avverte che il primo ministro israeliano Netanyahu ha convocato per oggi il gabinetto di sicurezza per discutere l'accordo raggiunto tra l'Iran e le potenze del 5+1. Al presidente americano Obama, che lo aveva chiamato dall'Air Force One, il premier israeliano ha detto che l'intesa raggiunta a Losanna potrebbe minacciare la sopravvivenza di Israele. E questa è una presa di posizione attesa ed è abbastanza scontato, perché Netanyahu l'aveva preannunciata più volte. Adesso vedremo se poi l'esame e le successive trattative potranno portare Israele ad avere maggiore tranquillità. Ancora una telefonata?
Sì, buongiorno. Sì? Mi chiamo Leonardo, chiamo da Bari.
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Volevo intervenire sulla Turchia in generale, perché adesso certamente non mi esprimo sulla questione del genocidio turco, perché bisogna conoscere molto approfonditamente la storia, ma mi preme invece sottolineare il fatto che fino a che noi continueremo ad affrontare e a guardare la Turchia dal punto di vista europeo, tutto europeo occidentale, di stati mononazionali che non considerano il fatto che stiamo parlando di paesi che si trovano a metà tra due continenti, con delle società estremamente complesse dal punto di vista etnico e con tantissime componenti, sia etnico che anche religiosa, perché sì, vorrei ricordare che la Turchia è sempre stato il paese per tradizione più cosmopolita in assoluto del Mediterraneo. Noi non capiremo mai la complessità di queste situazioni, e tanto è vero, non l'abbiamo capito, basta vedere quello che abbiamo combinato in Medio Oriente negli ultimi 20 anni. Quindi questa è la, diciamo, su questo vorrei sentire il suo commento, ma mi pare che dal punto di vista diciamo occidentale, europeo, mi faccia dire anche se vuole europeo continentale, questo tipo di approccio giudicante e mai dell'entrare nel merito della complessità delle situazioni stia riguardando adesso il Medio Oriente, ma riguardi anche il Mediterraneo, riguardi tante situazioni che non considerano la complessità delle situazioni regionali. Anche l'Iran è stato assoggettato ad un embargo.
Signor Leonardo, io chiedo scusa, ho capito il suo punto di vista e una cosa condivido certamente, che queste situazioni sono molto complesse, anche gli approcci non vanno fatti mai con la spada, ma con una disponibilità ad esaminare le diverse sfaccettature. Lei ha evocato la questione turca che, come sa, da quasi 20 anni coinvolge tutta l'Europa sulla possibilità di aprire a un negoziato che possa, non dico far entrare del tutto la Turchia in Europa, ma avvicinarla molto di più. Ebbene, questo è, credo, l'unica strada, che è poi un po' quella usata nel 5+1 con questa trattativa sull'Iran, che era su un problema specifico, quello del nucleare. Con gli altri paesi come la Turchia, un paese così complessi come la Turchia, dove però anche noi abbiamo molte radici, è vero che ci vuole altrettanta pazienza, altrettanta duttilità, e che non si può assolutamente andare per schemi, bisogna quindi essere disponibili, anzi a investire tempo e pazienza. Ecco, anche oggi con questo intervento di Leonardo concludiamo il filo diretto con gli ascoltatori. Ricordo che andrà in onda il GR3 e subito dopo Pagina 3, che è la rassegna delle pagine culturali, e alle 10 poi seguirà Tutta la città ne parla, nel quale continuerà la discussione sui temi che sono stati toccati oggi, che vi hanno più interessato. Invito quindi a seguire ancora sul sito di Prima Pagina e sul profilo Facebook Prima Pagina Radio 3. Grazie a tutti e a domani. Buongiorno.
Gianfranco Marcelli, vice direttore del quotidiano Avvenire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.